Alphaville.
Questa prima pagina di oggi ci porta all'epoca degli spalloni e dei contrabbandieri di persone. Storie di Ramina potremmo chiamarle. Il libro in realtà da cui partiamo si intitola La frontiera dalle uova d'oro, contrabbando di uomini e di merci tra Valtellina e Valposchiavo, ed è appena uscito per Rubbettino e verrà presentato alle 18 di venerdì 25 aprile alla Casa Tor di Poschiavo. L'autore è con noi al telefono e lo ringrazio per questo, il docente, ricercatore e scrittore Andrea Paganini. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, è un'indagine storica questa sul contrabbando tra Valtellina e Valposchiavo che copre circa 150 anni tra l'Ottocento e gli anni 50 del Novecento. Intanto, come nasce l'idea di dedicare un libro a questo specifico fenomeno? C'è stato magari un evento, un racconto o un documento che ha acceso la scintilla iniziale?
Possiamo dire che questo lavoro è nato, come dire, da una costola del mio romanzo Le indagini imperfette, che è uscito un paio d'anni fa. Si tratta di un giallo storico che narra una storia vera, non solo un omicidio avvenuto sulla frontiera tra Valtellina e Valposchiavo, ma anche una storia di contrabbando, di espatri clandestini. E parlandone con la direttrice dell'Istituto di Ricerca per la Cultura Grigione, Cordula Seger, lei stessa mi chiese se ero disposto a svolgere questa ricerca, una ricerca approfondita, su questo tema, sulla frontiera, sul contrabbando, dal punto di vista storico. E quindi è nato questo lavoro che è durato anni.
Interessante la scelta delle uova d'oro come immagine, come metafora. In che modo è in relazione alla frontiera? Perché questa scelta?
Sì, il libro ha un titolo e un sottotitolo. Il titolo, La frontiera dalle uova d'oro, si riferisce alla famosa favola di Esopo, perché è un po' come la gallina dalle uova d'oro. La frontiera ha incarnato illusioni e disillusioni, successi e fallimenti, chimere di guadagno facile e drammi atroci. E poi, appunto, nel sottotitolo si esplicita che si parla di contrabbando di uomini e di merci, dando la precedenza agli uomini, agli esseri umani, perché ho voluto esplorare e valorizzare anzitutto le esperienze uniche e irripetibili dei protagonisti.
Lei descrive il confine, peraltro, ed è un modo moderno di raccontarlo effettivamente, perché sappiamo come sia permeabile la frontiera, non sia un luogo, anche se i muri sono in costruzione in tutto il mondo, sappiamo che di fatto i muri difficilmente contengono con efficacia dei fenomeni come quello dello spostamento delle persone e in questo caso anche lo spostamento delle cose. Insomma, dicevo, lei descrive il confine come uno spazio di incontro più che di separazione. Come si traduce quest'idea nella storia del contrabbando tra Valtellina e Valposchiavo?
Sì, è così. Il confine è il luogo in cui la geografia umana mobile si incontra con la geografia, diciamo, politica, che è almeno apparentemente immobile. Poi la Valtellina e la Valposchiavo costituiscono in effetti una fetta di terra molto particolare, perché la Valtellina fino a Napoleone faceva parte della stessa realtà politica della Valle di Poschiavo, benché con statuti diversi, cioè la Repubblica delle Tre Leghe. Ecco, la separazione tra queste due valli fu sentita per tantissimo tempo come un'imposizione dall'alto, innaturale, contro natura, contro la logica delle cose. Per cui, diciamo, i rapporti di amicizia, di parentela e poi di commercio sono continuati in modo lecito e anche a volte in modo illecito. E poi anche filosoficamente mi piace molto quest'idea. Io sono convinto che sia l'altro, siano gli altri, quelli che stanno oltre la linea di separazione, che in qualche modo ci definiscono, ci fanno sapere, ci dicono cosa siamo, chi siamo. Noi senza gli altri non siamo nulla.
È interessante questa interpretazione, perché è vero che confina con la filosofia, peraltro fa il paio con un ciclo che noi stiamo dedicando alla luce alle 12.05, lo ricordo anche ai nostri ascoltatori, e sta venendo fuori, veniva già fuori ieri con la filosofa Francesca Rigotti, come alla fine la luce non possa essere che definita dal buio, senza oscurità che ne delinea i contorni, la luce non può esistere. Un po' il senso di quello che lei diceva, Paganini, in chiave però questa volta umana, di persone umane. E parliamo allora della difficoltà del lavorare su un tema sul quale immagino la documentazione scritta sia anche piuttosto scarsa, sono fonti forse poco esplorate, ci sono forse più testimonianze dirette che però si perdono negli anni della storia. Qual è stata intanto la sua scoperta più sorprendente e quali sono state le difficoltà nell'indagare un periodo così lungo e così forse poco indagato storiograficamente?
Beh, le scoperte sorprendenti sono state davvero numerose e in realtà continuano. Anche io ho creato un gruppo per uno scambio, insomma, su questo argomento e continuano le scoperte davvero interessanti. Io così ho pensato di dirne tre scoperte che per me sono state interessantissime. Allora, la prima è la raccolta delle contravvenzioni doganali tra il 1850 e il 1894, quindi diciamo più di 150 anni fa. E sono una fonte interessantissima, non solo per lo studio del contrabbando, ma anche per la conoscenza della vita della gente che viveva nella fascia di frontiera, per abitudini, costumi, rapporti, sia in Svizzera che in Italia. La seconda fonte interessantissima, ma ce ne sarebbero a dozzine, la seconda che ho pensato di dire è quella che ho trovato a Berlino. E si tratta delle testimonianze sull'attività dei tedeschi nazisti che dal 1943 al 1945 avevano occupato la Valtellina, con funzioni di sorveglianza della frontiera, oltre che di combattimento contro i partigiani. E lì ho trovato delle informazioni davvero interessantissime dall'altro punto di vista, dal punto di vista, diciamo, del nemico, da quello che poi in genere non ha scritto la storia, che quindi è interessante da vedere come complementarietà rispetto alla storia che è più o meno nota, insomma. La terza fonte, ma ce ne sarebbero tantissime, sono i dossier dei profughi, dei rifugiati che durante la guerra entrarono in Svizzera per cercare rifugio, militari, civili, ebrei, sacerdoti, antifascisti, intellettuali e anche qualche personaggio piuttosto ambiguo che forse la Svizzera avrebbe fatto bene a non accogliere. Fra l'altro è stato anche molto emozionante, è molto emozionante. Perché durante questi anni ho conosciuto anche alcune persone ormai molto anziane che all'epoca erano bambini di 6-7 anni e io ho ritrovato, diciamo, nell'archivio federale svizzero a Berna le fotografie, i documenti loro e dei loro familiari e quando glieli ho passati a queste persone che ancora vivono è nata una commozione fortissima e mi hanno ringraziato per il lavoro che stavo facendo e è nato anche un rapporto di amicizia con loro. Così.
Beh, immagino che siano vedere riemergere questi ricordi dal profondo passato sia un momento emotivamente molto forte. Lei ricordava e raccontava effettivamente come, soprattutto negli anni della Seconda Guerra Mondiale, accanto al traffico di merci che c'era già da molto tempo, prende forza, prende importanza anche il traffico di persone che cercano di scappare verso la Svizzera, passando proprio dai valichi alpini, dai luoghi meno pattugliati, diciamo così, tra cui appunto il confine tra Valtellina e Valposchiavo. E nel libro tutto questo viene fuori perché si intrecciano questi traffici illeciti di merci con i passaggi dei fuggiaschi. C'è un filo che lega questi due fenomeni?
Beh, certamente, la tradizione della fuga delle persone perseguitate affonda le radici nel tempo, nei secoli, in fondo. Già nell'Ottocento, nei periodi di crisi, nei periodi di rivoluzione, nei periodi di guerra, entravano tantissime persone in Valposchiavo, a volte anche per organizzarsi, per organizzare delle sommosse, delle rivolte popolari che poi sarebbero organizzate in Italia, eccetera. Il momento più importante è certamente quello degli ultimi 2 anni della Seconda Guerra Mondiale e lì sono migliaia le persone che sono entrate in Svizzera attraverso la Valle di Poschiavo. Molto spesso erano, diciamo, i passatori che accompagnavano questi profughi erano gli stessi contrabbandieri, o comunque erano persone che percorrevano gli stessi ambienti, gli stessi sentieri, spesso anche pericolosi e a volte anche rischiando grosso, a volte anche perdendo la vita.
Eh sì, la memoria storica ancora viva di questi fenomeni, lei ricordava come abbia incontrato anche delle persone di 6 o 7 anni che si ricordano di quei tempi della guerra, del passaggio di persone, dei rifugiati che cercavano ospitalità e asilo e salvezza in Svizzera. È una memoria storica ancora viva tra gli abitanti, che idea si è fatto? Sta rischiando di perdersi anche per purtroppo ovvi e inevitabili motivi anagrafici?
Io direi che in parte è presente, ma è presente in qualche modo come il DNA nel nostro corpo. È presente, ma molto poco consapevolmente. Penso che questo libro possa, in fondo, per la prima volta, almeno in modo così, diciamo, esauriente, far conoscere un tesoro di vita inesplorato e preziosissimo che riguarda noi, i nostri familiari, il nostro passato.
Nel costruire Paganini questo libro, nel documentarsi, nell'andare a fare proprio ricerca storica in questi luoghi e in quei tempi, cosa si è portato via dal punto di vista di un possibile insegnamento per l'oggi, per l'attuale? C'è un lato che parla del presente, di questa sua opera?
Beh sì, poi la storia si ripete a volte e magari impariamo poco come umanità dalla storia vissuta. E oggi si torna a parlare di dazi, di frontiere da difendere, da spostare o da definire. E poi anche l'argomento dei profughi, dei migranti, ha molte risonanze con la realtà che si viveva nel tempo della guerra e nel tempo che ho descritto nel libro. Posso aggiungere che quasi sempre in quei dossier in cui si parla dei profughi rifugiati in Svizzera, si dice esplicitamente come sono arrivati in Svizzera e si parla della fuga, dell'arrivo e si dice sempre illegalmente, clandestinamente. Eppure, rileggendo quei documenti, è un onore. Io mi sento fiero, di quanto la Svizzera ha fatto per accogliere queste persone, tutti o almeno in grandissima parte. Oggi non possiamo che andarne fieri, altro che polemizzare contro coloro che scappano da situazioni di pericolo, di persecuzione, dire ah, ma sono clandestini, ah, ma sono... No, insomma, è ovvio che se uno scappa, lo scappa, scappa in modo clandestino, illegale, ma poi c'è l'essere umano da prendere in considerazione, da valorizzare.
Andrea Paganini, il libro si intitola La frontiera dalle uova d'oro, contrabbando di uomini e di merci tra Valtellina e Valposchiavo, 1800-1950. Verrà presentato, lo ricordiamo, dopodomani, il 25 aprile, nell'ambito del festival Sconfini, in prima assoluta a Casa Thor a Poschiavo. E quindi grazie due volte anche per le anticipazioni che ci ha fornito prima della prima, per così dire. E grazie anche per essere stato con noi.
Grazie a lei e grazie a tutti.